vorrei affrontare una domanda che forse per alcuni di voi sarà venuta. Ma questo problema dell'eguaglianza, del giudizio di eguaglianza, che c'entra con i diritti? È una domanda più che lecita, perché siamo partiti dall'idea che l'eguaglianza sia una rivendicazione e siamo arrivati a un ragionamento che ormai si è perso nel discorso del collegamento con i diritti. La Corte più volte ci dice che il principio di eguaglianza, e cioè il principio di ragionevolezza delle leggi, perché quello è la struttura del giudizio di eguaglianza, sono un criterio, una regola, un principio generale dell'ordinamento, e cioè della coerenza dell'ordinamento. Ed è assolutamente vero. La Corte, quando giudica in base alla ragionevolezza, giudica sulla coerenza delle scelte fatte dal legislatore. Non è che sta criticando le scelte del legislatore, sta solo dicendo se le fattispecie disegnate dal legislatore sono coerenti rispetto alla ratio legis, al principio che il legislatore sta sviluppando. E quindi ci siamo un po' staccati dalla questione diritti e libertà, pur essendo evidente che l'eguaglianza è un diritto. Come si collegano le due cose? Vi dirò, non è del tutto semplice da chiarire, perché è indubbio che il giudizio sulla ragionevolezza delle leggi si basa sul principio di eguaglianza formale, sull'articolo 3, primo comma. Stiamo parlando di situazioni uguali che devono essere trattate in maniera uguale e situazioni diverse che devono essere trattate in maniera diversa. Ma spesso la Corte ha disancorato il giudizio sulla ragionevolezza dell'articolo 3. Normalmente il giudice che solleva la questione, come abbiamo visto in uno dei casi che vi ho portato, mette i numeri del lotto e dice: violazione dell'articolo 2, 3, 14, 27, 38, 117. Al 139 si ferma perché non ce ne sono altri. E il 3 è sempre uno dei parametri richiamati, ma non è quasi mai l'unico, qualche volta è l'unico. E qualche volta non è richiamato. Qualche volta non è richiamato perché poi la Corte ha detto che il principio di ragionevolezza è un principio intrinseco all'ordinamento in qualche modo. A parte che ci sono un sacco di altri parametri costituzionali, norme costituzionali, che contengono dentro di sé il principio di ragionevolezza. Pensate per esempio all'articolo 29, se ne avremo un'applicazione. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale dei coniugi. Quindi il principio di eguaglianza riferito al rapporto all'interno del matrimonio. E quando l'articolo 36 dice il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, che cosa sta dicendo se non un principio di eguaglianza, per cui situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale e quelle diverse in maniera diversa? Il principio di eguaglianza è annunciato come principio generale nell'articolo 3, e poi ripetuto in una serie di contesti. E alla fine diventa un filo che accusa tutti i diritti. Vi faccio un esempio qualsiasi. Ma dice davvero? L'articolo 24 ci dice tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tutti. Allora, se la legge mi dice che per certi diritti e per certi soggetti c'è un aggravio procedurale, questa è lesione sia del diritto alla difesa, sia del principio di eguaglianza, perché è una deroga al tutti. E dove si dice tutti, si dice tutti uguali. E quando la Costituzione dice che i cittadini possono, se a carico di una categoria di cittadini, o a carico, o in riferimento a particolari situazioni, quel diritto è limitato, c'è una lesione del diritto, ma c'è anche una lesione del principio di eguaglianza. mi pare ovvio. La legge dice che tutti i cittadini possono fare una riunione, ma poi la legge specifica dice che gli studenti universitari, siccome sono un po' birichini, devono chiedere l'autorizzazione del prefetto, non c'è scritto così. Questa sarebbe una violazione del principio costituzionale della libertà di riunione, ma sarebbe anche una violazione del principio di uguaglianza, perché per una categoria di soggetti o di eventi o di situazioni la disciplina è diversa dalle altre. E vedete che i due fili si cucciano praticamente sempre. Per questo di solito l'ordinanza li esplicita entrambi e di solito la Corte li giudica su entrambi. Come se fosse un unico parametro, un'unica norma. Se deve scegliere, preferisce giudicarla sul principio di eguaglianza, o meglio, giudicarla sul principio di ragionevolezza. Perché? Perché consente di fare discorsi più mirati. Mettiamo che ci sia questa norma che dice che gli studenti universitari per fare le riunioni devono avere l'autorizzazione del prefetto. Se il giudice impugna per violazione delle libertà di riunione, la Corte mi deve fare un discorso sui contenuti della libertà di riunione. E questo discorso finisce con essere un'interpretazione dell'articolo 17 della Costituzione. Si attacca un significato sulla libertà di riunione. E questa interpretazione può mettere in moto un meccanismo interpretativo che poi genera aspettative e ulteriori ricorsi. Se invece io accolgo il giudice sull'articolo 3, faccio un'operazione di limite di chirurgia, dichiaro illegittima la norma nella parte in cui discrimina gli studenti universitari da quelli dei corsi paranormali, dell'accesso. Bene? E a questo punto io ho fatto una sentenza che non ha una gran forza espansiva. Resta collegata a questo gioco di confronto tra le fattispecie. Io praticamente sto giocando su un confronto sulle fattispecie e non vado a ispezionare il soffitto che sta sopra la ratio dove sono appese le norme costituzionali. Perché quando vado a dire qualcosa sulle norme costituzionali salgo talmente tanto sul piano del ordinamento giuridico, del suo significato, che il rischio è di avere conseguenze un impatto che poi mi genera ulteriori problemi. È molto comodo. Il principio di uguaglianza e il giudizio della ragionevolezza da questo punto di vista è molto comodo. Tiene la possibilità di un lavoro di pura manutenzione dell'ordinamento. Proprio definirei così, una pura manutenzione. Va a togliere disarmonie, incongruenze dell'ordinamento senza dover affrontare i massimi principi. Questa è una chiave di comprensione della storia della giurisprudenza costituzionale. Spesso si legge di qualcuno che incautamente dice una volta sì che la Corte aveva una giurisprudenza forte, andava a fondo sui principi, ci diceva che cosa erano i diritti, cosa era la libertà personale, cosa era la libertà di espressione, la libertà di stampa, eccetera. Oggi invece la gran parte della giurisprudenza della Corte è motorizzata e applica il criterio della ragionevolezza, è un lavoro di pura manutenzione ovviamente. Questo è un discorso sufficientemente stupido per essere cancellato dalla memoria. Perché? Perché è vero che la giurisprudenza degli anni 50, degli anni 60, di un pezzo degli anni 60 è stata una giurisprudenza etica, in cui la Corte ha affrontato temi forti, ci ha detto quali sono le garanzie di libertà personale, oppure che cos'è la libertà di stampa. Ma è anche vero che questo è stato causato dal fatto che questo paese, che ne dicano oggi i restauratori, non ha mai avuto una vera guerra civile, ha avuto una continuità personale e ordinamentale tra il fascismo e il post-fascismo, per cui i codici fascisti sono ancora oggi in vigore e i magistrati fascisti non sono più in vigore perché tutti quanti, prima o poi, fortunatamente o meno, crepano. Ma noi abbiamo avuto il problema contrario di quello che ha avuto il fascismo, cioè il fascismo non è mai riuscito a pulire, ripulire gli apparati, soprattutto quelli giudiziari, degli elementi, diciamo, di tradizione liberale, per cui i giuristi hanno un po' ostacolato il fascismo, un poco, perché quando fosse stata la creazione del giuramento nelle mani dell'infedeltà al fascismo, hanno tutti giurato, e quando hanno applicato le leggi razziali hanno fatto delle scene disgustose di diversità, a questo proposito. Però è anche vero che uno spirito, come dire, di casta antitotalitario legato ai valori liberali è rimasto e ha creato una sacca di resistenza al fascismo. Ma quando poi il fascismo è crollato e è entrata in vigore la Costituzione, quegli stessi magistrati, ancora nel loro ruolo, hanno ostacolato l'applicazione della Costituzione. Hanno cominciato a teorizzare il fatto che la Costituzione sia piena di norme programmatiche, si rivolga al legislatore e non si applica direttamente nelle aule dei tribunali. Una resistenza all'applicazione della Costituzione. E solo nel 1956, quando la Corte Costituzionale è entrata in vigore, ha incominciato con la prima sentenza, fatta della legge, sentenza numero 1 del 1956, a fare un lavoro di pulizia concettuale, spiegare che la Costituzione è regola, è norma e va applicata, e prevale sulle leggi, e che i giudici hanno l'obbligo di non disapplicare, ma di impugnare le leggi alla Corte. E di conseguenza si è trovata poi a dover affrontare il problema, mica tanto semplice, di far fuori tutte le norme fascistissime. Non quelle fascistine, quelle fascistissime. Allora voi capite che se il codice penale, o ancora di più il testo unico delle leggi pubbliche di sicurezza, ha delle norme sulla libertà di stampa, tipiche di un sistema dittatoriale, la Corte deve fare un discorso sulla libertà di stampa. Ma non si può festeggiare questo evento. Non c'è niente da festeggiare, c'è soltanto il fatto di avere una legislazione fascista su cui mettere le mani. Capite? E pezzo dopo pezzo, questa legislazione precedente è stata fatta fuori a colpi di sentenze, che non sono tutte così splendide. Una volta che la legislazione è cambiata, i grossi macini sono stati cacciati via dalla giustizia della Corte, c'è stato un lavoro di manutenzione, essenzialmente. Ogni tanto ci sono i groppi, ci sono i nodi grossi, ci sono di continuo. Ogni tanto sulla nuova legislazione, ma è soprattutto un lavoro di normale manutenzione. Se voi scorrete le leggi dello Stato italiano, difficilmente sono leggi sui diritti. L'ultima legge sui diritti importante è stata quella sulla fecondazione artificiale, la procreazione assistita, che ancora non è giudicata dalla Corte, ma ci sta arrivando. Lì, ecco, è uno degli episodi della storia italiana che si va a mettere le mani sui diritti. Ma se no, la legislazione normale, la legislazione largamente basso ordinamentale, soprattutto la legislazione che riguarda categorie, premi, incentivi. Allora, se c'è una legge che ti incentiva i decoder per la televisione, le regioni l'hanno impugnata e sulle nostre competenze la Corte no. Ma chi è che va a impugnare la legge sul decoder? Qualcuno che vuole il contributo? Mica si va a impugnare la legge sul decoder perché viola il principio del pluralismo che individua. È difficile arrivarci, non c'è neanche nella strumentazione processuale. Allora voi capite che per forza se io vado a protestare perché voglio anch'io il decoder facilitato e mi rispondono sono finiti i soldi, non è che sia un'avvertenza di particolare livello, no? Ed è logico che il parametro di giudizio finisce con essere essenzialmente il principio di uguaglianza. Mentre le grosse cose avvengono quando uno va a prendere la legislazione, non a caso, nel periodo fascista sul monopolio televisivo, oppure la legislazione che punisce l'aborto come reato contro la stirpe, perché era scritto così nel codice penale, non era un diritto alla vita, che è una terminologia nuova, leggermente ambigua, era un reato contro la stirpe. Il fascista di così, allora chiaro che la Corte deve affrontare il problema che esiste la stirpe, e se prevale la stirpe sui diritti della donna, allora è chiaro che deve fare una sentenza che comincia a salire i piani alti della Costituzione. Ma il resto della sua giurisprudenza tendenzialmente resta un lavoro di bassa officina, con risultati importanti, problemi anche spinosi, ma che si riesce ad affrontare senza grandi spostamenti concettuali su pilastri che riguardano diritti e libertà. Ciononostante, il principio di uguaglianza è un diritto. È un diritto nel senso che è un diritto sia l'eguaglianza formale, sia l'eguaglianza formale nel nucleo duro di diritti di discriminazione, sia l'eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza formale è un diritto nel senso che ogni volta che il legislatore deroga al principio per cui le fattispecie devono essere tanto estese quanto lo è la ratio, io che agisco per un diritto, sono anche meno un diritto piccolo, ma non è detto che sia un diritto piccolo. Può essere un diritto anche importante. Ciò che è importante e ciò che non è importante, per il diritto è una cosa che non ha interesse, non è importante. Nel semplice fatto che chi agisce giudizio magari non sta sollevando una questione di grande importanza giuridica, ma una questione che può essere cruciale per la sua vita e può essere economicamente importante e così via. E il nodo giuridico che viene sollevato può essere un nodo giuridico difficile. Allora, ogni volta che uno agisce dal giudice per chiedere la inclusione o l'esclusione della sua situazione nella propria stessa legislativa, sta agendo per il suo diritto. Dite, adesso non approvate la legge Cirielli, la legge Cirielli ha delle norme che non ho letto che riguardano la recidiva. Allora io un giorno vengo condannato perché sono uscito dal grande magazzino distrattamente, con un mandarino in tasca. Qualche anno dopo mi capita qualche altro incidente, una piccola truffa, queste piccole cose, sono tante, e sono in una recidiva che mi dà un aumento obbligatorio della pena. Io ricordo la Corte Costituzionale dicendo, ma perché? Qual è il fondamento razionale? Perché a me sì e a lui no? Che scuola sto facendo io se non una battaglia sui miei diritti? La faccio in nome dell'eguaglianza, ma una battaglia sui miei diritti. Ma se io vado da un giudice, e devo andare da un giudice perché se non passo da un giudice è chiaro che non arrivo alla Corte Costituzionale, che cosa vado a chiedere al giudice se non la difesa dei miei diritti? Mica peraltro se vado al giudice. Il nostro ordinamento, come crederemo, distingue tra diritti e interessi legittimi, ma sono la stessa cosa. Io sto agendo per i miei diritti, e i miei diritti, bene o male, hanno tutti un fondamento in Costituzione. Sto agendo perché mi hanno vietato, mi hanno condannato a una sanzione per abusivismo giuridico e giuridico. Abusivismo giuridico non esiste, quindi non si può condannare. Abusivismo edilizio? Benissimo, ma io, lavorando sulla mia proprietà, sto usando un diritto di proprietà. E quindi le regole che limitano la mia capacità edilizia costruttiva sulla mia proprietà sono regole che attengono al diritto costituzionale della proprietà. Vedete come i figli fanno delle piccole cose ai grandi problemi e sono figli diretti. È difficile che io agisca di fronte a un giudice per un mio interesse che non sia collegabile a un diritto costituzionale. Difficile. È sempre una battaglia per i diritti quella che si fa davanti al giudice. Il principio di uguaglianza è sposta l'ottica perché non ci fa parlare tanto dei diritti quanto della ragionevolezza delle classificazioni che fa il legislatore. Classificazioni sulle fattispecie. La fattispecie è una classificazione di eventi. Classifica un comportamento tipico come omicidio, furto, scasso, contratto, donazione, eccetera. E quando io agisco per i diritti, spesso, molto spesso, quello che contesto sono le classificazioni che il legislatore fa mettendomi fuori o dentro a una situazione giuridica che gradirei o non gradirei. Mi discrimino e non gradisco, oppure mi applico un regime che a me non dovrebbe applicare perché mi sento diverso e quindi vorrei non essere in quella fattispecie. essendo un diritto l'eguaglianza, può essere azionato, attenzione che questa è una cosa piuttosto interessante, anche in senso orizzontale. Questa è una terminologia di derivazione comunitaria. Quando si parla di norme con effetti diretti nell'ordinamento comunitario, si dice la norma con effetto diretto agisce nel rapporto Stato-individuo, che è verticale, e non nei rapporti tra individuo e individuo, che invece è orizzontale. Come le parole incrociate. Di solito, quando X agisce rivendicando un suo diritto e arriva alla Corte Costituzionale contestando una legge, il diritto lo rivendica nei confronti dello Stato, secondo il vecchio schema liberale. Il vecchio schema liberale diceva sono tutti diritti di libertà, sono tutti diritti di spazio di autonomia privata e sono tutti diritti che hanno come antagonista lo Stato. Stato minimo, Stato che si occupa solo della sicurezza, eccetera, e nei cui confronti il soggetto privato può rivendicare soltanto di essere lasciato in pace. Giù le mani della mia proprietà, giù le mani della mia giornale, giù le mani della mia persona, giù le mani della mia confessione religiosa e così via. Ma giù le mani significa giù le mani lo Stato. Oggi questa situazione è molto diversa, perché le leggi dello Stato regolano i rapporti tra soggetti privati. E allora, quando io rivendico un diritto, non è detto che io rivendico il diritto contro lo Stato. Quello che impugno è la regolamentazione statale di un rapporto tra privati. Ma quello che io sto rivendicando spesso è un mio diritto tra privati. Ed ecco che i diritti costituzionali hanno un effetto anche orizzontale. Il che è abbastanza comprensibile, se pensate solo a questo. Esistono norme penali che tutelano i nostri diritti. Se uno viola la proprietà privata di uno di noi, scatta la fattispecie penale. Cioè lo Stato interviene a tutela di Tizio contro Caio. Lui è entrato nel mio giardino, lui è condannato per la fattispecie penale, la cui razio è la protezione di un diritto individuale, non di un interesse pubblico. L'interesse pubblico non ne frega niente che uno venga a rubarmi nella mia cantina, no? Anzi, è un commercio. Si mette le cose in circolazione. Quello che è l'interesse pubblico, è un dovere pubblico, è tutelare il mio diritto costituzionale. Per cui, è vero che il mio diritto alla proprietà è rivolto contro lo Stato che non me la può espropriare, se non con delle condizioni particolari, e non me la può limitare fino ad annullarla. Ma è anche vero che questa tutela ha effetti anche orizzontali, perché la posso rivendicare contro gli altri cittadini. È vero che la libertà personale, l'habeas corpus, nasce come rivendicazione nei confronti dello Stato, del re e della sua polizia. Sapete da quando? Questo, dalla Magna Carta, dal 1215, il divieto di limitare abusivamente e senza un giudice la libertà personale. Ma è anche vero che la libertà personale, cioè la intangibilità fisica e morale della mia persona, è tutelata contro i terzi. Mica mi può arrestare un altro, no? Non possono mica prenderli e metterli nella cantina privata, perché tanto siccome c'è una foto da privati lo fanno interesse. Quello è un reato, anzi è un'infinità di reati. Dall'omicidio in giù sono tutti reati contro la persona fisica, compresa la degradazione morale della persona fisica, della persona. È tutelata penalmente. È tutelata penalmente perché appartiene a quella sfera che vale, diciamo, erga omnes, è una una sfera di diritto che viene riconosciuto nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e quindi agisce anche in senso orizzontale. Su questo non mi pare che sia difficile mettersi d'accordo. Più complicato è quando si va a riflettere su altri tipi di diritti, per esempio sul diritto alla stampa, cioè la libertà di stampa, ci sono alcune cose interessanti, ma vedremo dopo, ma per esempio il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza ha effetti soltanto nei confronti dello Stato, delle sue leggi, o anche effetti nei confronti degli altri privati? Questa è una cosa interessante, tra l'altro una cosa non molto approfondita. Facciamo un riflesso anche comunitario, perché i diritti di discriminazione stanno dentro anche al trattato della Comunione Europea, la comunità europea. E in un contesto e nell'altro, ossia sia della Costituzione italiana, sia dell'ordinamento costituzionale italiano, che dell'ordinamento comunitario, si è arrivati alla conclusione che i diritti di uguaglianza operano anche orizzontalmente nei rapporti tra privati. Si trova pochissima giurisprudenza su questo, anche perché alcune discriminazioni sono finalmente rilevanti e quindi non vengono introdotte da un giudizio basato sul principio di uguaglianza. Per esempio, il divieto di discriminazione in base a razza si porta dietro una serie di diritti penali che dovrebbero essere applicati anche dai Stati italiani, anzi, innanzitutto bisogna partire dai Stati italiani, di svalore sociale del fenomeno in questione, e qualsiasi manifestazione razzista innesca un reato che è perseguibile di conseguenza dello Stato. Effetti orizzontali. La sentenza che vi porto è una sentenza isolata ma istruttiva. Pretore di Torino, credo, il quale si trova di fronte a questo problema. C'è una società di vigilanze, di poliziotti privati. I poliziotti privati costituiscono un buon banco di prova per alcune teorie scientifiche, un buon banco di prova per alcune, su cui stagiare alcune teorie dei diritti, l'esistenza della polizia privata. Allora, in questa vita di poliziotti privati viene assunta una donna. Questa donna viene messa a fare la vigilante. Nel giorno il suo datore di lavoro la chiama e fa: senti, guarda, mi dispiace, ma ti devo licenziare. Ma perché mi devi licenziare? Ma perché nessuno vuole essere vigilato da una donna. Vuoi un maschio con la panza alto grosso, con le sue belle pistole, magari un po' capito, però non voglio una donna. Allora, lei ha pensato che questo fosse discriminatorio. Lo è? Anche questo lo è discriminatorio. È una discriminazione in base a sesso. Quelle che entrano nel nucleo duro dell'articolo 3. E quindi va dal pretore del lavoro. Il pretore del lavoro solleva l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto di alcune leggi, che sono delle leggi assolutamente generali sul lavoro. Questo è interessante, il saluto del lavoratore, dove non c'è una norma che riguarda questo caso, ma lui lo intuisce dicendo: non c'è la norma che riguarda questo caso, che vieta la discriminazione per questo caso. Il pretore dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto agli articoli di Fabio nella parte in cui importa l'esclusione della rilevanza rispetto al lavoratore e al datore di lavoro del comportamento del terzo che comunque determini il datore di lavoro ad una condotta violatrice del principio di parità uomo-donna. Ripeto, qui non sta impugnando una norma per quello che dice, sta impugnando una norma, anzi una legge, addirittura, l'articolo della legge sul più o meno rilevante, ne è combinato un discorso, in cui non dice che il licenziamento della donna può essere causato dal comportamento di un terzo, perché poi il datore del lavoro dice io non l'ho licenziata perché sono io che discrimina. E il terzo è il mio cliente che non la vuole. E quindi io che cosa devo fare? Dice la Corte, le questioni, attenzione da qua, entra un discorso interessante sul tipo di tecnica di giudizio della Corte, come le sentenze della Corte siano complesse da leggere, e questo vi spiega perché quando accendete la mattina la radio e sentite il giornalista di turno che dice la Corte ha detto, chi legge la radio è dimenticatelo, perché quasi mai ha capito che cosa la Corte ha detto, non se ne fa la percezione. Perché bisogna capire quelle cose di diritto. E come per quanto riguarda in particolare il rapporto di lavoro, esso deve essere osservato dal datore di lavoro e dal terzo a favore del quale va il risultato dell'attività del datore di lavoro e che forma oggetto di apposito contratto. Di guisa che questo anzitutto non può, questo il contratto tra il datore di lavoro e il terzo, questo anzitutto non può contenere clausole che importino una discriminazione solo per ragioni di sesso a danno della lavoratrice impiegata in detta attività, e le clausole eventualmente pattuite sono nulle. Vedete, c'è un'incidenza diretta del divieto di discriminazione nelle clausole contrattuali, nelle clausole non del contratto di lavoro, ma del contratto tra l'imprenditore e il suo cliente, cioè il contratto è sostanzialmente una fornitura di servizio, che poi viene a coinvolgere la lavoratrice. E queste clausole, se sono clausole che pongono discriminazione al danno della donna, sono nulle. Inoltre, il datore di lavoro può opporsi alla risoluzione del contratto chiesto dal terzo per ragioni che comunque importino discriminazione a danno di lavoratrici, per ragioni di diversità di sesso. Cioè dice, se il datore di lavoro perde il contratto di fornitura per una ragione che riguarda la donna lavoratrice, può ricorrere, perché questa risoluzione di contratto non è legittima. Non è legittima perché si basa su un motivo di discriminazione per la stessa. Nel rapporto tra lavoratrice e datore di lavoro, quest'ultimo non può porre a base dell'eventuale rifiuto dell'assunzione della lavoratrice ragioni unicamente fondate sulla differenziazione di sesso, o che comunque sanciscono una discriminazione fondata su identici motivi. E lo stesso datore di lavoro non può porre a giustificato motivo obiettivo dell'eventuale licenziamento intimato dalla lavoratrice motivi che sanciscono discriminazioni per la detta ragione. Né il suo comportamento può trovare giustificazione nell'eventuale risoluzione di un contratto stipulato con un terzo, richiesta per ragioni comunque importanti discriminazioni per sesso e successivamente accettate dallo stesso datore di lavoro. Vedete? Sia che si ragioni nei rapporti contrattuali tra imprenditore e un suo cliente, sia che si ragioni nei rapporti di diritto del lavoro, del contratto di lavoro tra imprenditore e la sua lavoratrice, qualsiasi clausola che porti a discriminazione in base al sesso e qualsiasi atto giuridico che sia conseguente di discriminazione in base al sesso è nullo, radicalmente. Era una sentenza di rigetto. Perché una sentenza di rigetto? È una sentenza di rigetto perché la Corte dice al giudice tu mi stai impugnando una serie di norme di legge perché non prevedono la fattispecie. La fattispecie che va a assicurare l'eguaglianza, cioè va a assicurare che non vi sia una discriminazione in base al sesso. Caspita, io ho 45 minuti scolpiti nella testa, adesso finisco. Però questa fattispecie invece c'è nell'ordinamento, le regole ci sono tutte. Tu giudice invece di impugnare la legge dovevi annullare il licenziamento, far riassumere la donna e far annullare l'eventuale risoluzione del contratto tra l'imprenditore e il suo potente, perché entrambi sono atti giuridici illegittimi. E di conseguenza emana quella che si chiama una sentenza interpretativa di rigetto. La si vede dal dispositivo. Dichiara non fondate, virgola, nei sensi di cui motivazione, le questioni, bla bla bla. È una sentenza di rigetto perché le si dichiara non fondate. Ma questo inciso, che è una firma, è sempre così, nei sensi di cui motivazione, vuol dire che avverte chi legge la sentenza che non è una sentenza di rigetto, nel senso che vuol dire che l'imprenditore può tranquillamente licenziare la donna quando gli pare. Anzi, è una sentenza di rigetto motivata, e le ragioni sono la motivazione, perché il giudice ha sbagliato di supporre che esistesse una giustificazione di questo licenziamento. Già la legislazione in vigore oggi non consente quel tipo di licenziamento e di conseguenza il giudice sta chiedendo alla Corte di produrre una garanzia che c'è già nell'ordinamento. Ha sbagliato il giudice a formulare la sua questione, lui poteva risolvere il suo giudizio applicando le regole in vigore. Facciamo una pausa. Prima della pausa, se qualcuno non ha capito la sentenza interpretativa di rigetto, si legga l'ormai mitica finestra su Pierino la Nutella, perché prima che io mettessi nella terza edizione quella finestra, avevo una volta al mese la richiesta di qualche parte d'Italia di spiegare che differenza c'è tra interpretative di rigetto e interpretative secche. Dopo quella finestra nessuno l'ha più chiesto. E dimostra che la Nutella questo te pronuncia.